If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Deathloop è il gioco più figo a livello di trama e a livello di, viene a dire a livello globale, cioè di come la trama, la scrittura, il mondo, il gameplay si fondono e si integrano per farti vivere un'esperienza, raccontarti qualcosa e portarti dal famoso punto A al punto B. Cioè mi sembra il gioco che ho provato che più mi ha tenuto dentro a questo giochetto qua, forse addirittura di più di Baldur's Gate. Ora, Baldur's Gate è indubbiamente molto meglio sotto quasi tutti i punti di vista, però mi sembra che come fusione tra tutto, probabilmente Deathloop è l'esperimento più riuscito.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte.
Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi presenti col buon Francesco parliamo di trama nei videogiochi, la storia, la lore, tutto quello che è la narrativa dei videogiochi. Intanto salutiamo Francesco, come stai?
Ciao Luca, ciao a tutti, bene. Sono molto contento di essere tornato qui per parlare di un tema che spero di affrontare anche su come è cambiato il nostro approccio alle storie dei videogiochi. Noi abbiamo attraversato forse la fase più lunga del "ma i videogiochi arriveranno al cinema, sarà come il cinema, saranno come i film". Ricordo dei primi anni zero, quando uscivano tutti quei tie-in terribili legati al mondo dei videogiochi, penso ai film di Uwe Boll, Alone in the Dark, Far Cry, wow. E noi ci domandavamo, ma no, ma adesso i videogiochi arrivano man mano che la grafica migliora e sarà come guardare un film, questa fascinazione dei film. Magari ripartire da lì per arrivare a un tema che vedo tanto dibattuto anche in rete, su altri podcast, cioè la qualità della scrittura dei videogiochi.
Certo, qui poi affrontiamo l'argomento anche in modo cronologico, da quando abbiamo iniziato a videogiocare ad oggi, come si è evoluto il tutto, però ti farei subito una domanda che in realtà è un domandone, perché non ha una risposta sì o no, ma probabilmente c'è una scala di grigi infinita, ovvero... Per te, Francesco, la trama è importante in un videogioco?
Allora, il rischio intanto è di rispondere subito che dipende. Certo. Dipende dal tipo di gioco. Sicuramente nel mio caso lo trovo un elemento meno importante rispetto, per esempio, al loop di gameplay, okay, o alle caratteristiche proprio del design del gioco, che deve essere tattile, affascinante, attrattivo, anche se la trama spesso la considero una parte importante, a meno che io non stia giocando al Walking Simulator o all'avventura proprio guidata, super scriptata, è un elemento di cui faccio anche abbastanza a meno. Sono forse anche rispetto a te un po' più fan della filosofia Nintendo, che mette okay, la storia spesso in secondo piano rispetto invece al racconto che avviene attraverso quello che è il gioco. Però crescendo anche io dei giochi a cui sono molto legato per ragioni di storia, e spero sempre di immergermi in giochi che, oltre a farmi giocare, mi raccontino, mi smuovano qualcosa a livello emotivo, ecco.
Okay,
per te è fondamentale.
Secondo me dipende, come proprio la risposta purtroppo è dipende, nel senso che ovviamente stiamo parlando di videogiochi, no? Quindi alla fine la parte ludica è un po' il centro di tutto, cioè il gameplay loop, sono delle robe importanti. Super Mario, no? Va bene che ci sia sempre questa trama abbozzata che è solo proprio un palese pretesto per farti giocare. Però, visto che insomma il videogioco si è evoluto tantissimo in questi anni, la parte di videogioco e basta ha lasciato sempre più spazio ad altri elementi, come ad esempio la trama. E non disprezzo, anzi prediligo tendenzialmente videogiochi che abbiano qualcosa da raccontarmi. Ti faccio un esempio recentissimo. Io ho giocato a Dragon's Dogma 2. Poi il gioco in sé chiaramente ha dei pregi immensi, dei difetti immensi, però è divertente.
Nel racconto che ho sentito del gioco, più ne leggo, più mi passa la voglia di accenderlo. Perché tutti dicono questa cosa che stai dicendo tu, che il gioco ha dei pregi che quando lo provi lo capisci, però poi nel frattempo si lanciano in un elenco di difetti che tu dici...
Certo.
Tra sì, tutto sono... il fatto che mi pare di avere capito che ad un certo punto del gioco ti devi fare 20 ore in cui sei Dio e uccidi tutto con due spadate.
Sì, diciamo che la progressione dei livelli non sembra bilanciata al meglio, nel senso che per le prime 20-25 ore hai comunque una sensazione di pericolo nel dover fare la camminata della speranza per andare dal punto A al punto B, chissà che nemico gigante troverò dietro quell'angolo che mi fa il culo, poi arrivi verso 25 ore, 20 ore dove dici venite, fatevi sotto, è ancora divertente perché ti senti figo, però dopo un po', col fatto che comunque devi camminare tanto, di nemici ne incontrerai tanti, ti rompi anche un po' le scatole di essere così potente, forse era meglio mantenere un livello di pericolo più alto. Ma secondo me il difetto più grande del gioco, in realtà io ho accusato tanto la mancanza di una trama. La trama il gioco ce l'ha, però è terribilmente scontata e credo che sia stata raccontata male, nel senso che passi veramente da una roba di intrighi politici a corte a una roba che non sai perché, non spoilero, però succedono cose, devi sconfiggere per delle cose gigantesche che sbucano dal nulla e i personaggi di cui si parlava precedentemente, di questi intrighi, spariscono totalmente, chissà perché te li hanno voluti raccontare o perché abbiano fatto questo cambio. Poi tutto molto scontato e raccontato male, quindi in quel gioco se avessero affiancato a questo gameplay che ha dei super pregi e dei super difetti una trama veramente di livello, figa, con dei bei dialoghi, scritta bene, probabilmente quei difetti che ha li avremmo un po' trascurati di più, immagino, perché comunque ti avrebbe regalato un'esperienza, una narrazione, un'immersione maggiore anche nella vicenda che vive il protagonista. Quindi per rispondere alla tua domanda iniziale, chiaramente dipende, io però prediligo quando ci sono delle belle trame nei videogiochi, però sono anche molto critico, nel senso che tra fare una trama abbozzata e buttata lì e farne una super semplice, ma poi gioco divertente, preferisco gioco divertente. Quindi di base preferirei la trama, però molto spesso mi trovo a trovare più difetti che altro quando se ne parla.
Sicuramente se il gioco è divertente perdoni più facilmente il scivolone di scrittura, però magari ripartiamo invece appunto all'inverso. Qual è il gioco recente con la trama più interessante che ricordi? E tolto l'esempio Dragon's Dogma, qual è magari invece una caduta di stile enorme che hai detto minchia, qui la scrittura proprio sta devastando la possibilità di divertirmi con questo gioco?
Allora, secondo me è anche doveroso differenziare la trama come idea di sviluppo degli eventi e la scrittura, perché ovviamente appena mi hai fatto questa domanda ho pensato ok, già a 7 minuti di registrazione arriva il momento Baldur's Gate 3 dove bisogna parlarne bene.
Però in realtà... Io ho comprato l'edizione fisica e ancora non l'ho installato, mi è arrivato un mese fa ed è ancora lì.
l'unico essere umano sulla Terra.
Piano piano, dici che ci vuole tempo, poi più se ne parla, più anche là lo giocherò, sì, lo giocherò ovviamente.
Ma
sì.
Allora, Baldur's Gate 3 ad esempio ha una scrittura eccelsa, ma proprio una cosa mai vista prima, secondo me, però non è che abbia sta trama incredibile, cioè nel senso l'idea dietro è molto funzionale a quello che deve fare il gioco, a dove deve portarti il gioco, non ci sono tantissimi colpi di scena, il giusto, servono proprio per portarti dove vuole arrivare il finale, con le varie scelte che puoi fare. Credo che anche il fatto che sia così aperto poi non gli abbia permesso di sviluppare poi sta grande trama elaborata proprio a livello di idea, di colpi di scena, eccetera. Quindi, parlando di scrittura, Baldur's Gate 3, parlando di trama, mi cogli impreparato, nel senso che se io penso a quello che ho giocato negli ultimi, fai 4 anni, mi vengono in mente probabilmente un Cyberpunk DLC, e mi viene in mente
anche
che però anche lì
non è malvagio.
C'è la trama, sì, però è forse in quel caso addirittura è più la messa in scena della trama, c'è proprio anche la regia che ti buttano dentro, come però, si esempio, sviluppa.
Cioè io faccio più fatica a scindere i due elementi, nel senso che capisci la distinzione è esattamente quella che hai spiegato tu, cioè potremmo mettere sul piatto la definizione di trama come lo svolgersi degli eventi dal punto A al punto B, dei possibili epiloghi del gioco. Fatto sta che inevitabilmente, come un libro che se è scritto male il racconto inevitabilmente ne risente, un gioco che ha magari una progressione degli eventi brillante, ma i personaggi quando aprono bocca sono inascoltabili o sono assolutamente non ti ci puoi relazionare, distrugge ogni tentativo di immersione. Ti faccio l'esempio di Hogwarts Legacy, gioco che
sì.
Dal
io
mio
non l'ho
punto
giocato.
Di vista, dal mio punto di vista, una trama che sulla carta è anche quello che uno si potrebbe aspettare, anche okay, magari affascinante come setting, il fatto che sia precedente ai film, che si incontrano personaggi antenati di volti noti del mondo di Hogwarts, però è scritto talmente male a livello di dialoghi e a livello di interazioni tra i personaggi che in un certo senso qualsiasi tipo di racconto tu volessi evolvere in quel mondo rispetto al libro, al film, è super depotenziato.
Okay.
Mentre invece magari, soprattutto dal mondo indie, si riescono a pescare esempi di giochi più controllati in cui magari il susseguirsi degli eventi è più banale o ridotto, ma la scrittura e la potenza di come questi vengono presentati o di come i personaggi interagiscono ne amplifica tanto il valore o le possibilità di interpretazione. Quindi,
okay,
per me comunque giocare un gioco con una bella trama di cui ricorderò la trama significa anche un gioco che gli eventi me li colora in modo da rendermeli, non dico indimenticabili, perché questo ci riesco veramente pochissimi, però che dico, ah cavolo, questo voleva dirmi questa cosa in più e me l'ha comunicato tramite questo personaggio. Penso al rapporto tra Kratos e il figlio nel primo, che è potentissimo per il modo in cui loro interagiscono, che è una roba che vedi pochissimo nei giochi. E penso per esempio molto di recente ad Alan Wake 2, che è un gioco che mischia una trama che, cioè, chiaramente io ho letto delle cose su internet, perché se a un certo punto era, che cazzo sta succedendo? Cioè, l'ho giocato con la mia compagna, eravamo lì e dicevamo, ma che cazzo sta succedendo in questo gioco, porca miseria. Però con una scrittura che ed una recitazione, un modo di funzionare dei personaggi che anche lì ti portano a chiederti, oh, voglio veramente arrivare a fondo di questa storia, voglio capire cosa sta succedendo, mentre se fossero stati scritti in modo meno efficiente probabilmente avrei droppato, come ho fatto con altri titoli Remedy, la ricerca del significato.
Okay.
Però per esempio, quindi mi rispondo da solo, di recente Alan Wake 2 mi sembra la cosa più dirompente, interessante che ho giocato in termini di racconto, di profondità di quello che si cercava di dire. È un'opera molto poco videoludica.
A me sono venuti in mente due esempi di giochi eccelsi da Vai. Tutti i punti di vista, a parte Baldur's Gate 3. Io non ho giocato ancora Alan Wake 2, quindi non lo so, ma immagino che effettivamente sarà una bella esperienza.
Si meritava la Ward, eh?
Si meritava la Ward. Non hai giocato a Baldur's Gate 3.
Certo, però nel senso, veramente, se ripenso agli ultimi anni, ho trovato il racconto eccezionale. Ho detto, cavolo.
Ok. Io ho pensato a Disco Elysium, che però non è proprio recentissimo, che è però un gioco totalmente narrativo, quindi non so se lo possiamo mettere sullo stesso piano, ma soprattutto, proprio in riferimento a quello che hai detto poco fa del mi rende una storia memorabile, intrigante, Deathloop. Deathloop è uno dei giochi che mi è più rimasto degli ultimi anni a livello di trama, ma
bellissimo.
Lì è considerabile trama tutto il world building, tutta la situazione che si è creata, perché scritto bene è scritto bene.
Perché cioè, è chiaro che l'evento di Deathloop sembra anche molto banale nel racconto. Ci sono questi due personaggi, sì. Colt e Giuliana, che sono intrappolati in questo loop. Lui si sveglia, che non ricorda, piano piano bisogna capire perché siamo lì dentro e come uscirne. Però è proprio, c'è tantissimo racconto che è affidato all'arma in più che i giochi hanno rispetto al libro e al cinema, al fatto che tu esplorando accedi agli ambienti, sei tu in contatto con il mondo che ti racconta una storia attraverso i suoi ambienti, i suoi luoghi, le sue sfumature. Lì anche l'idea bellissima di dividere il mondo nelle quattro fasi della giornata e rendere tutti i luoghi diversi per ogni fase della giornata significa che tu ti avventuri e scopri che nella festa serale del visionario, che adesso non ricordo come che devi uccidere, ti ha raccontato un evento in più che ti dice delle cose sul mondo di gioco e dei suoi personaggi. Quindi secondo me lì c'è tanta riconoscibilità del lavoro narrativo che ha fatto Arkane su quel gioco.
In più il gameplay è fottutamente divertente, quindi
super divertente.
Ora la dico grossissima, secondo me dei titoli che ho giocato, quindi il 20% di quelli usciti, Deathloop è il gioco più figo a livello di trama e a livello di, viene a dire a livello globale, cioè di come la trama, la scrittura, il mondo, il gameplay si fondono e si integrano per farti vivere un'esperienza, raccontarti qualcosa e portarti dal famoso punto A al punto B. Cioè mi sembra il gioco che ho provato che più mi ha tenuto dentro a questo giochetto qua, forse addirittura di più di Baldur's Gate. Ora, Baldur's Gate è indubbiamente molto meglio sotto quasi tutti i punti di vista, però mi sembra che come fusione tra tutto probabilmente Deathloop è l'esperimento più riuscito tra tutte queste componenti, no, che si intersecano, si fondono.
Diciamo che è un pick molto poco convenzionale da questo punto di vista.
Sì, ma forse sto dicendo una cazzata, appunto.
No, ma
perché? Perché ne avevamo parlato poco prima di iniziare a registrare. In realtà Deathloop ha la cosa più terribile che può esistere a livello di narrazione, cioè i cazzo
per
di
noi,
documenti da leggere e addirittura gli audio file. Io, allora, mai letto un documento di Deathloop, e soprattutto quando becchi le registrazioni audio, io le ho sempre fatte partire giusto perché magari il gioco me lo tracca.
Magari siamo abituati che appunto ogni tanto gli danno gli XP.
Tu esatto, li facevo partire e andavo per la mia strada lasciandomene dietro.
Esatto. Guarda, anche là è un tema, perché c'è chi piace, mi sa che ho sentito Sabaku dire da qualche parte che è importantissimo, ci sono giochi che si affidano tantissimo a questo tipo di modalità narrativa,
sì.
Cioè lasciato a quanto ci vuoi entrare dentro tu giocatore.
Giochi Arkane tantissimo, anche di Dishonored erano così.
Anche se devo dire che Deathloop è molto stringato, nel senso che ce ne sono tanti, ma sono tendenzialmente corti. Ci sono tanti messaggi nei computer,
sì,
cose, ma mentre Dishonored è super verboso, Cioè, io di Dishonored mi ricordo, minchia, le lettere del tipo della tenuta che le devi aprire e devi dire, ok, ora devo stare fermo 10 minuti a leggere. Deathloop invece me lo ricordo come abbiamo capito che non li leggerete tutti, quindi vi diamo proprio, per esempio, i messaggi tra i visionari nei computer sono molto brevi, devo dire anche spesso ironici e divertenti. Mi viene in mente, perché adesso chiaramente mi sto dando dell'ignorante, però... Cavolo, in Death Stranding non se ne poteva più, mamma mia! Cioè, tu ogni 2 secondi ti devi fermare, ti devi leggere questo codex infinito, perché altrimenti non capirai la metà delle cose che stanno succedendo nel mondo di gioco. Ed è vero che aiuta l'immersione, però anche è vero che, proprio per il discorso che facevamo prima, spesso per me spezza il gameplay loop.
Bravo,
Cioè.
perché tipo in Deathloop io perché me li lasciavo indietro? Un po' perché non c'ho voglia di leggere e un po' perché io ero lì che volevo usare le mie abilità, sparare, uccidere, arrivare a fare quello che dovevo fare, non avevo voglia di fermarmi.
Dal mio punto di vista, cioè, la narrazione è tanto più efficiente quanto si innesca mentre mi sto divertendo dentro un gioco o magari mentre c'è un momento di pausa, quindi però devi dosare il ritmo, invece renderla un momento costante. Però anche di costante interruzione, spesso è una cosa che a me repelle. E ti facevo prima l'esempio di Control, che proprio alla
Sì.
luce di Alan Wake 2 mi dispiace tantissimo di avere trascurato da quel punto di vista. Però, per esempio, in quel gioco lì, che è un gioco che rispetto ad Alan è estremamente più ritmato, è un gioco che ha un gameplay molto più action e molto più votato proprio. Sembra quasi uno sparatutto in terza persona, cacciarone, non ci sono le coperture, hai i nemici che svolazzano dappertutto. Eppure anche là ti viene richiesto di fermarti a indagare tra scartoffi e pile di documenti, che se io ho acceso quel tipo di gioco che mi dà la dopamina quando invece sto facendo volare tutti i documenti per aria mentre sparo con la mia pistola, diciamo, il rischio che io mi perda quelle informazioni o che io percepisca quelle informazioni come qualcosa di scollato dall'esperienza che sto vivendo è tanto più alto. Da questo
Allora.
punto di vista, probabilmente Sony è inevitabilmente il publisher, la compagnia che si è avvicinata di più a quella cosa che dicevamo prima, no? Del cinema nei videogiochi, facendolo
Volevo arrivarci anch'io a questo punto, perché io dico un'altra cosa forte sull'argomento codex, audio files nei giochi. Secondo me, a meno che il gioco non sia pensato per farti scoprire la trama, la lore, solo in quel modo mi viene in mente, vabbè, chiaramente i Dark Souls, no? Non c'è una narrazione, ma è lasciato al giocatore la scoperta del mondo indagando, e quindi lì diventa parte dell'esperienza, se vuoi, quella di andare a spulciare ogni testo, andare a fare teorie, cospirazioni mentali, eccetera. Ma quando c'è una trama narrata e c'è anche tutta una questione di codex e audio file che ti raccontano delle cose importanti per la trama, secondo me è un grande fallimento dal punto di vista scrittura e trama. Cioè, per me vuol dire che non ce l'hanno fatta, hanno dovuto metterci lì il foglietto per spiegarti una roba che altrimenti non avevano il tempo, non sono riusciti a trovare il modo di incastrarti. Tu prima hai citato un'eccellenza che è God of War. God of War, secondo me, è riuscito effettivamente a fondere una parte di narrazione che non deve essere letta, che ti viene raccontata attraverso dei dialoghi che tu hai col bimbo. E hanno dosato, secondo me, alla perfezione il ritmo del gioco. Quindi
Sì.
Sony effettivamente, secondo me, ha trovato, è un'eccellenza da questo punto di vista. Mi viene in mente un esempio anche più vecchio della già citata Remedy, che è invece Max Payne. Max Payne, secondo me, era devastante. Max Payne
Perfetto.
aveva questi fumetti iniziali prima di buttarti nel caos della missione che ti spiegavano tutto con un gusto, secondo me, eccezionale, delle musiche
Perfetto,
pazzesche,
perfetto.
dialoghi,
Bellissimo.
tra l'altro doppiaggio italiano
Bellissimo.
incredibile, e poi però, boom, ti buttava dentro il palazzo di turno, dovevi sparare, fare le tue cose, e poi la narrazione tornava di nuovo quando era un fumetto, e secondo me era incredibile. è un'eccellenza a livello di trama e di racconto della storia.
Però è chiaro che proprio negli esempi che hai fatto tu, una cosa che percepiamo è che sembra come quel binomio insondabile tra libertà e sicurezza, cioè tanto più tanto più il game designer vuole avvicinarsi al medium cinematografico, tanto più l'esperienza del giocatore deve essere controllata e costretta dentro l'idea del binario o dentro il momento scriptato. Da questo punto di vista, la potenza di God of War, il primo anche rispetto al secondo, è che il primo è estremamente controllato. Tu hai tanto la percezione di essere tu Kratos, quanto spesso, se sei un giocatore insomma abituato, ti rendi conto di tutti i limiti che ti si parano davanti. È un'avventura estremamente guidata. E, da questo punto di vista, ciò che rese grande Call of Duty nell'era Modern Warfare, o prima che lo smarcò da Medal of Honor e dagli altri concorrenti, era proprio il fatto che nelle campagne di Call of Duty c'erano momenti scriptati giganteschi dove il giocatore era quasi lo spettatore dello shooter con la laser gun, però ti guidava, interrompeva l'azione libera per guidarti attraverso segmenti che erano appunto molto cinematografici. E nel caso di Max Payne, ancora, per me, dal mio punto di vista, i compianti livelli, cioè la possibilità di avere l'introduzione narrata col fumetto eccetera, era permessa dal fatto che quei giochi benedetti si suddividevano in livelli. Ah, ora faccio il quadro di Max Payne da livello 1 a livello 2, certo. Livello 3. Invece a un certo punto noi ci siamo dovuti accollare che per andare incontro a questo desiderio, forse presunto, forse reale, perché in realtà evidentemente al pubblico piace, di libertà, di eliminare il più possibile la sospensione dell'incredulità, allora abbiamo bisogno di avere questo mondo senza barriere, in cui quindi non ci possono essere queste pause, perché il gioco non si ferma e il mondo continua ad esistere.
Però se ci pensi, tipo, anche un God of War in realtà è un gioco a livelli, solo che non viene scritto, nel senso che è mai una sorta di open map, è vero, però quando poi decidi di proseguire con la trama principale, alla fine stai facendo un livello dopo l'altro.
Infatti lì per esempio c'è un miracolo di regia, che è il fatto che praticamente è un piano sequenza infinito God of War.
Certo, è vero.
Solo che capisci che non... cioè lo fai lì e non lo puoi fare in tutti i giochi, cioè,
e però che problema c'è? Cioè, nel senso, secondo me è una roba che uno si deve accollare nel momento in cui pensa a un gioco. Se vuoi fare un gioco che verrà ricordato, che lascerà un impatto per la sua trama, la sua narrazione, lo fai così e sti cazzi, cioè, nel senso, va benissimo.
E lì però emerge la critica che appunto proprio nel farlo così tanto e spesso, Sony sembra di giocare sempre lo stesso gioco.
Sì, con quel template,
un gioco perfetto, un gioco bellissimo. Tra l'altro lo cito qua anche sempre per la trama, per me in qualche modo il più grande di tutti rimane Uncharted 4 di questi, perché lo trovo, cioè, wow, cioè tu da quando lo accendi, ogni volta che apri Uncharted 4 succedono cose pazzesche all'altezza del migliore Indiana Jones. Però l'impressione è proprio perché ti devo devo farti vedere delle cose, non dobbiamo tagliare, cioè non ci deve essere il momento Max Payne in cui ok, è finito il livello, adesso ti faccio vedere il fumetto. No, perché deve essere tutto dal gameplay alla telecamera della cutscene di nuovo al gameplay senza transizioni. L'impressione, ed è tutto molto controllato, l'impressione è che nei giochi Sony di quella risma lì, cioè tutti i grandi AAA dell'era PlayStation 4, sembra di giocare un gioco molto simile all'altro. Bellissimo, ma molto limitato,
sì,
da questo punto di vista.
Però va bene, cioè, nel senso, sì, chi se ne frega, alla fine tu sai che quando giocherai a un Uncharted, a un God of War, a un gioco Sony medio, avrai quel tipo di esperienza. Se cerchi altro, giocherai ad altro,
fare, perché
consapevole del fatto che magari in un super open world, insomma, con un'impostazione diversa, non avrai questa mega trama memorabile. Ora, purtroppo tocca addirittura nella stessa puntata fare due momenti Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, secondo me, è riuscito totalmente nel darti questa esperienza totalmente libera, con un livello di scrittura senza senso E quindi è un unico, una roba veramente fuori di testa. È anche vero però che effettivamente non è un open world, ma un open map. In ogni capitolo, sono tre capitoli, in ogni capitolo hai una mappa in cui giochi, molto vasta, possiamo dire che è un mini mondo, però sì, è comunque una mappa. Non hai dall'inizio alla fine un mondo unico di gioco dove fai quello che vuoi, proprio perché sarebbe stato impossibile mantenere quel livello di libertà e di scrittura in un open world. Quindi effettivamente il compromesso c'è, ma secondo me sti cazzi.
Ma ti faccio una domanda da persona che non l'ha ancora giocato. Cioè, io spesso e volentieri preferisco, ma anzi lo preferisco sempre, su tutta la linea, videogiochi in cui non devo creare io il personaggio e anzi il personaggio è scritto dagli sviluppatori.
Sì,
la trovo sempre una scelta narrativa che permette un racconto più interessante.
Chiaro.
Mentre immagino che in tanti preferiscano, come no, il personaggio sono io, lo creo io, vedo tanti che perdono tempo sull'editor dei personaggi. In Baldur's Gate tu riesci ad avere un legame con il tuo personaggio?
Guarda, allora, in Baldur's Gate hai la possibilità di scegliere, puoi usare uno dei personaggi prefatti da Larian.
Sono io, eccomi.
Che sarebbero quelli che trovi durante questo il gioco per arruolarli nel party, che hanno tutto un background scritto e delle interazioni uniche ovviamente nella progressione in base proprio alla scrittura di quel personaggio. Ma la cosa molto intelligente in realtà del mondo di D&D, che è fatto proprio per crearti il tuo personaggio e giocare, è che tu quando crei il tuo personaggio scegli la tua origine, quindi diciamo il tuo background, e in base a quello che hai scelto, quindi hai scelto di essere quello che era un pirata, avrai questo tipo di esperienza come se fosse un personaggio prefatto. In realtà un po' meno, tranne in un'origine particolare, che è la Dark Urge, dove c'è proprio un background molto specifico che interseca in modo profondo con la trama e i personaggi del gioco. Quindi in realtà, se vuoi farti il tuo personaggio, forse la scelta migliore è scegliere quel tipo di origine. Però, appunto, anche con un personaggio custom hai modo assolutamente di sentirti tu nel mondo, di avere una tua rilevanza, una tua backstory, delle interazioni uniche, comunque coerenti. Quindi anche in questo caso, purtroppo, perché ormai è quasi fastidioso, Baldur's Gate 3 è veramente un'eccellenza.
Perché invece, per esempio, riflettevo sulla questione trama. Uno dei publisher a cui ero più legato in termini di racconto quando ero adolescente era Ubisoft, perché l'era d'oro di Ubisoft dal punto di vista narrativo faceva delle cose, dal mio punto di vista, gigantesche. Lo faceva con Splinter Cell, che mi ricordo la missione del treno di Pandora Tomorrow come una cosa
mamma mia.
Cosa sto giocando? Incredibile. Ma poi anche in tutte le iterazioni, anche Double Agent, che fu bistrattato, apertura sensazionale, un film di James Bond. Quindi lo faceva in modo adulto, lo faceva in modo invece più adatto al quasi al pubblico Nintendo, perché aveva Rayman, che comunque Rayman 3 bellissimo, il 2 stupendo, la serie in 2D Origins Legends ottima. Lo faceva addirittura col Principe di Persia, che nella sua trilogia, quella dorata, Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero, I Due Troni, comunque investiva. Tutti e tre erano caratterizzati da idee narrative molto forti,
anche Assassin's Creed, il primo Assassin's Creed,
lo farà con i primi due. Il 2 sicuramente è quello a cui tutti sono più legati, perché c'è, devo dire, anche il 3 per esempio, che è quello americano, comunque gran racconto, e che invece nel tempo, soprattutto sempre su queste ristrutturazioni aziendali che l'hanno portata a essere la fabbrica degli open world, ha devastato questa idea di narrazione. Non so se perché si sono resi conto di non poter tenere il confronto con altri studi come Santa Monica, Naughty Dog, che da quel punto di vista toccavano vette di eccellenza, Però se penso invece proprio al decadimento di questo concetto, mi viene in mente uno dei giochi, dal mio punto di vista, più brutti della Ubisoft recente, che è Watch Dogs Legion, che tu non hai giocato perché ti tiene alla
No.
larga da questa merda, però che è un gioco che proprio sul suo packshot ha il proclama dell'inefficienza narrativa, cioè dice tu puoi essere tutti i cazzo di personaggi che incontri. In Watch Dogs Legion... Allora, hanno fatto il primo con un protagonista simile a Assassin's Creed col cappuccio, Aiden Pierce, e non era niente di che. Hanno fatto il secondo col tipo con lo yo-yo,
Vero, bello.
meglio però, non esattamente il miglior protagonista. Hanno detto, per il terzo facciamo una cosa strana. I giocatori possono diventare, possono scegliere, possono reclutare per fare parte della legione tutti i personaggi, i PG che
Certo.
vedono per il mondo di gioco. Questo produce alcune delle interazioni narrative più stupide, insensate e insignificanti che io abbia mai visto in un videogioco.
Però
Perché tu...
Watch Dogs, Legion, ma anche gli altri, probabilmente non sono giochi che ti compri per la trama. Cioè, la trama forse è proprio il caso in cui
Sì,
è una cosa un
però
po' buttata lì per
se...
farti giocare, no?
Però il problema invece è che, a cosa abbiamo detto prima, cioè o il gameplay è eccezionale e il gameplay lì non è mai eccezionale. Quindi o il gameplay è eccezionale e allora io mi accollo il gioco senza trama, ma se tu stai facendo giochi che comunque si prendono sul serio dal punto di vista narrativo, cioè hai fatto il gioco in cui in copertina ci sta quello con la testa da maiale che ti fa capire stiamo facendo la rivoluzione a Londra, entra anche tu a far parte della rivoluzione hacker a Londra, allora questa cosa poi non me la puoi raccontare che io recluto la nonnina col bastone e andiamo, perché lì invece rientra quella cosa che ti dicevo prima, la sospensione dell'incredulità, a quel punto io non credo a niente di quello che sto vivendo nel gioco, cioè è tutto talmente incoerente, è tutto talmente insignificante che non capisco perché ci sto giocando, io l'ho finito, quindi lo capisco perché sono disturbato, però mentre lo gioco mi domando cioè, qual è il beneficio che si trae qui. Dall'avere semplificato il racconto, nessuno, si è solo depotenziato il gioco. E quindi questo sempre da scrivere sul lato trama che rovina le cose,
Ok, vabbè,
quando
certo, ce ne sono a pacchi
ce ne sono a
di
pacchi.
giochi che
Torniamo sulle trame belle invece, dal tuo passato di giocatore, che cosa tiriamo fuori?
hanno. Ci hai già citato Max Payne 1 e Max Payne 2, che sono stati sicuramente clamorosi. Forse uno dei primi delle prime esperienze che ho avuto a livello di trama eccelsa, cioè che mi ha proprio settato il gusto, no? Una trama bella deve darmi questo. Sicuramente ci sono stati Final Fantasy 7, 8, 9, 10 in particolar modo, che mi hanno proprio fatto scoprire in quel caso che un gioco poteva essere bello anche solo per la trama, anche se ci sono i combattimenti a turni, magari possono non piacere a tutti, a me personalmente piacevano, però lì proprio mi hanno fatto dire wow, io adesso cerco altri giochi così e non ne trovavo, quindi altra eccellenza sicuramente erano i Final Fantasy. Metal Gear in realtà non è un gioco a cui sono particolarmente legato perché non è mai stato tra i miei gioconi preferiti, però ricordo sempre con grande piacere le trame che avevano, proprio la regia, gli espedienti narrativi, come mi veniva spiegato il tutto. E direi che i giochi del passato, della mia adolescenza verso l'infanzia, sono questi. Poi c'è stato Mass Effect, quindi
Bellissimo.
la trilogia, la prima trilogia, che è stato incredibile a livello di trama.
Sì, perché riusciva a catturare un po' la fascinazione Star Wars.
Esatto, però allo stesso tempo, vedi, io adoravo giocare a Morrowind, a Oblivion, che avevano una trama, cioè, buttata lì, dove dovevi leggerti un botto di robe, tra l'altro, se volevi anche capire tutti i
Però
dettagli sul mondo, però erano belli.
secondo me, eravamo in un'epoca del medium in cui quello che offrivano Morrowind e Oblivion era talmente sconfinato rispetto
Sì,
alla
sì, sì, sì.
concorrenza inesistente. Cioè, in realtà io ci pensavo proprio quando mi hai proposto di registrare questa puntata, ho pensato proprio a Oblivion. Cioè, la trama di Oblivion è una merda.
Boh, sì.
Possiamo dire, è una merda. No, è una merda, io mi ricordo il boss finale Cioè, cosa si è concretizzato nello schermo? Anche Shivering Isle, dove si era fatto un tentativo particolare, non so se ti ricordi, le espansioni, quelle in cui entrano nel mondo con le
Ah,
farfalle, molto
certo.
bello. Però, cioè, come dire, l'impressione è che lì da giocatori, faccio il distinguo per Oblivion e per Morrowind, perché Morrowind stava nell'epoca Gothic, in cui comunque il mondo di Morrowind era veramente inquietante. Io mi ricordo che avevo proprio paura a giocarci da piccolo, perché era pieno di cose, i fungoni, appunto della regione, questi vermetti nelle miniere, la colonna sonora incredibile. Cioè, secondo me lì noi sperimentavamo un livello di libertà a cui oggi siamo assuefatti e da cui vogliamo fuggire, perché adesso invece è tutto open world, tutto libero, eccetera, che è... Cioè, tu da a quell'età veramente ti mettevano alle mani il mondo di Tamriel e la trama te la stavi creando tu, non te ne fregava niente che ti dessero.
Hai detto la cosa chiave, secondo me hai detto il punto che volevo toccare anch'io, cioè proprio il fatto della trama te la crei tu e questa cosa è una figata quando succede negli open world e va a compensare tantissimo, secondo me, la mancanza o comunque una trama limitata che si riesce a mettere in un open world molto vasto. Io mi ricordo proprio in Morrowind e vedevo queste spade verdi, erano tipo le lame di vetro, no? E la mia quest per giorni, quest che mi sono autoimposto, era andare a trovare dove ottenere il set di armatura di vetro, o addirittura nel più recente Starfield. Io ho vagato per 2 giorni della mia vita alla ricerca di una cazzo di katana forte per tutti i pianeti, no? Io avevo la mia quest, trovo la katana. E quando si crea sta roba qui, secondo me è quasi più bello di avere una trama figa, perché è la tua storia e ti sei vissuto tutta una serie di esperienze nel gioco, un tuo viaggio unico, e poi sei contento perché hai soddisfatto la tua quest, che non ti dà punti esperienza, però se, questo è un tema, questo sicuramente è un tema.
Sì, è che mi sembra diventato molto più difficile perché è chiaro che oggi quella roba lì non la puoi fare più, o meglio, non la puoi fare più in quel modo. Cioè, adesso, siccome il medium è molto più maturo, e le possibilità, dicevo, noi siamo assuefatti, ma se io accendo Fortnite mi dà un livello di libertà nelle interazioni che io ho con il gameplay che è già sconfinato rispetto a quello che potevo fare in epoca Oblivion. Ora sembra una
Sì.
bestemmia, però. Quindi l'idea è: se mi devi innescare questo tipo di cosa oggi, ti devi sforzare il triplo. Perché all'epoca
Però
era la prima volta che lo vedevo e quindi era comunque meraviglioso. Adesso, per esempio, adesso l'open world è lo standard qualitativo di chi vuole dare la libertà di videogiochi. Quindi non mi puoi dare un open world nelle mani e mi inventerò io la trama perché lo vedo dappertutto e ovunque.
Non sono d'accordo perché ci sono degli esempi in cui questa cosa riesce e sono ovviamente le eccellenze. Pensa a
Certo,
Zelda,
no,
pensa a
chiaro,
Elden
Elden Ring,
Ring,
ovvio.
pensa a
Però
Dragon's
appunto lì.
Dogma. Anche
Però
Dragon's
appunto lì
Dogma ha questa
c'è
cosa, eh.
questo, lì c'è questo valore aggiunto gigantesco che è dato in Zelda nel gameplay perfetto, imbattibile, nel The Ring nel fatto che c'è un'autorialità. In Elden Ring, secondo me, così come nei Souls, tu hai l'impressione che stai affrontando Godric, non mi ricordo il sottotitolo, non te ne frega niente di chi è, perché qualsiasi cosa sia è estremamente più affascinante di quello che c'è negli altri videogiochi. Cioè, qualsiasi sottostoria ci potrebbe essere dietro questo
Certo.
personaggio è talmente perfetto da un punto di vista estetico, artistico, autoriale, che tu dici: comunque va bene, comunque è lui, comunque questo lui voglio affrontare, non voglio andare ad affrontare capo della divisione di livello 57 che spara le granate in The Division. Voglio giocare contro Godric che, guardalo, è perfetto, ha il suo moveset unico, non lo rivedo in nessun altro nemico del gioco. E quindi, però, appunto, deve essere eccellenza assoluta. Mentre a quell'epoca lì era veramente la sperimentazione del racconto in tutte le sue fasi. Ti faccio una provocazione che però è una cosa a cui tengo, che mi manca molto. Andando ancora più indietro, ho l'impressione che quando i giochi erano ancora più semplici, l'età d'oro delle avventure grafiche, quello che si faceva, ovviamente perché costretti dalla tecnologia, era Ecco, io vedo nell'industria moderna pochissima capacità di andare verso storie eccentriche, fantastiche, quasi bartoniane. Se io penso a Monkey Island, mi viene in mente un intreccio narrativo che è super eccentrico, super ricercato nei suoi personaggi, nei suoi luoghi, nelle battute, nell'idea che possa essere anche divertente, che possa essere ironico, mentre per esempio l'ironia che vedo nell'industria videoludica moderna è l'ironia hollywoodiana, quella della battuta di Kratos in Ragnarok nel 2, che però non è quella ricerca lì, quasi da libro di Douglas Adams oppure di Neil Gaiman. E questa mancanza qui la sento, l'ho recuperata nei giochi di Tim Schafer, quindi negli Psychonauts, che sai considero il gioco più bello di tutti i tempi. Psychonauts 2 è ampiamente il gioco più bello di tutti i tempi. Oppure, per esempio, citando sempre lui, perché non c'è più un gioco che mi costruisce una cosa alla Grim Fandango?
Allora, io un'eccellenza più o meno moderna in questo senso, però in realtà è un po' quel discorso hollywoodiano che dicevi tu, lo ricito, è Deathloop, sicuramente. Lì io ci ho rivisto un modo un po' pazzo di buttarti in questo mondo e raccontarti questa storia.
Però in sicuramente Deathloop non, cioè, Deathloop SM Max Hit the Road.
Sì,
cioè,
sì,
non
sì,
c'è
sì.
Certo. Quel tentativo di creare il personaggio iconico nell'universo bizzarro, bislacco. In un certo senso penso alla libertà che hanno avuto appunto i creatori dell'era LucasArts di potersi lanciare in progetti che oggi secondo me nessuno sponsorizzerebbe, perché adesso investiamo su questi detective coniglio e cane che usano parole come misantropo e si muovono dentro scenari completamente surreali e che a me invece facevano volare, perché mi dava l'impressione che veramente qui c'è libertà di raccontare quello che si vuole, mentre effettivamente una cosa che sento e percepisco come pesante è che si sono presi un po' più sul serio i videogiochi da questo punto di vista.
Sì, mi veniva in mente anche Disco Elysium da citarti, però in realtà non è quello che dici tu, nel senso che lì c'è veramente un racconto della trama, proprio dei dialoghi brillanti e sono proprio fuori di testa, cioè nel senso tu non sai chi ti sta parlando perché una delle voci dentro di te, senza fare spoiler, è sempre un what the fuck, è totalmente folle, però non è un coniglio che va in un mondo
sì,
di...
Non so, io in Psychonauts 2 ho ritrovato questa cosa qui, cioè ho ritrovato un racconto narrativamente super interessante, weird, particolare, che pur senza prendersi sul serio, perché ogni cosa che succede a schermo tu dici cazzo, cioè, geniale, che bello, che divertente, poi va a toccare delle corde emozionali che non ti aspettavi, sia nel primo che soprattutto nel secondo, e mi dispiace che giochi di questo tipo non vengano portati ad esempio di quello che io vorrei che ritornasse un po' a essere anche un certo tipo di narrazione, cioè giocosa, divertente e bizzarra, strana. Vedo poca stranezza.
È vero, non mi viene in mente niente che sia in questa direzione uscito sì. Negli ultimi anni, ma sì. Anche andando più indietro negli ultimi anni, in realtà mi viene in mente veramente poca roba. È fatta bene, soprattutto.
Ora, qualcuno direbbe che è una questione di non senza arrivare alla cultura woke che si è infilata perché ci deve, però forse è proprio una questione di industrializzazione dei processi, cioè siccome gli investimenti sono sempre più spaventati dall'idea di piazzare le vendite sul mercato, allora il comparto storia lo dobbiamo fare il più ampio possibile, cioè anche nell'ultimo Prince of Persia la trovata di renderlo shonen nel racconto, che tra l'altro loro sono stati attenti a non comunicare, cioè te la ritrovi nel gioco ma nei trailer non l'avevi colta, se tu lo apri quando lo giocherai vedi cazzo è uno shonen pazzesco. cioè le modalità in cui viene raccontato è molto anime. Però lo vedi che qualcuno ha tirato il freno a mano, cioè qualcuno ha detto ok, però non così estremo,
Sai
non fino in
che
fondo.
mi è venuto in mente che tutti questi mondi creati un po' fuori di testa, un po' pazzi, oggi sono giochi quasi hardcore. Mi viene in mente The Binding of Isaac, Cuphead, sono tutti esempi molto avvicinabili a quello che stai dicendo tu.
Sì,
Solo che non hanno una storia, cioè nel senso non hanno una
non solo
narrazione
non hanno una narrazione,
classica.
ma sono anche dall'altro lato del piano cartesiano gameplay trama, nel senso che se io mi gioco Binding of Isaac, oppure qual è l'altro che hai citato, scusa?
Ci ha citato Cuphead, ma possiamo
Cuphead,
metterci
cioè,
Tunica anche,
sì,
no?
il mio problema con Cuphead è, minchia. Ci devo
Però è
arrivare perché è
quello.
difficilissimo.
Però è
Però
quello che dici tu.
sì.
Cioè, se ci fosse un platform tipo con i personaggi di
Sì.
Cuphead, è quella roba
Sì.
che
O
vorresti tu. E
comunque
semplicemente sei
un.
spostata, no? In quel tipo
O
di gioco lì.
comunque. Però Cuphead, vedi, Cuphead non è che si ferma a raccontarti. Cuphead è più Super Mario. Cioè, più ti
Sì,
dico
è
questa è la
gameplay
premessa e questi sono i
hardcore.
personaggi. Mentre una volta mi dovevi raccontare tutto, cioè
No, 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 certo.
le avventure grafiche mi raccontavano per filo e per segno tutte le cose più strane e bizzarre di questi personaggi che me li rendevano reali. È chiaro che le avventure grafiche oggi non possono essere il genere di riferimento di
No,
nulla
direi.
perché. Però a me ha commosso Return to Monkey Island perché rispetta questo postulato, no? Cioè dice quello che noi dobbiamo fare per rendere il racconto commovente per un certo tipo di giocatore non è inseguire Hollywood, ma permettergli di esplorare un livello di empatia, di introspezione con questi personaggi che è possibile solo grazie al videogioco in cui se clicchi una cosa succede, se non la clicchi invece te la sei persa. E devo dire che un po' mi manca.
Guarda, questo secondo me è un bellissimo punto perché è vero, non c'è più questa cosa qua e non so neanche pensare un motivo, forse pensano che, non lo so, vende di più
Sicuramente,
un
è vero che vende di
Kratos,
più. Sicuramente
un...
vende di più. Ma Sony lì ha fatto una scelta di campo che io invece comprendo, condivido e difendo perché è molto simile invece a quella che difendo di Nintendo. Cioè, adesso non si capisce che cazzo stanno facendo. Cioè, Sony di ora veramente non capisco dove stiamo andando a parare. Boh, chissà. Però Sony dei AAA
Sì.
PS4 è una compagnia che dice allora, abbiamo trovato la cosa che non sa fare nessuno, perché non la sa fare nessuno. Microsoft ci ha provato ed è bello che i tentativi di Microsoft non vengono manco registrati come tentativi competitivi. Cioè, Rise of the Tomb Raider e Quantum Break sono esclusive in terza persona di Xbox One. E ancora oggi sull'esclusiva di questa generazione si dice: ah, ma dov'è che Microsoft tirerà fuori l'anti God of War? Non lo tirerà fuori perché quando ci ha provato con dei contendenti di tutto rispetto, sono giochi che io trovo bellissimi. Comunque, se tu ti giochi Quantum Break, ma non ci si avvicina neanche a quel livello di fedeltà lì. Allora, se Sony mi difende l'idea, noi facciamo il gioco cinematografico perfetto, io lo rispetto e lo capisco. Il tema è che tutti gli altri sono un po', secondo me, in disorientamento da questo punto di vista. Il gioco non vedo più tanti giochi che inseguono la pretesa del gioco cinematografico, cioè non stiamo più cercando di fare il gioco che diventa come il film. D'altro canto, bello essere al servizio del gameplay e della libertà del giocatore, però appunto adesso sto cercando di finire The Division 2 e non ne posso
Grazie.
più. Non ne posso più perché è aberrante il fatto che tutti questi nemici che massacro a schermo non hanno un'identità e non hanno un volto, il mio personaggio non ha un'identità e non ha un volto, ed è tutto bellissimo perché ci sono i cerbiatti che girano per Washington, quindi lo voglio continuare a vedere questo mondo. Però nel frattempo ti dici, minchia, dov'è la narrazione, dov'è la regia, dov'è quella cosa che effettivamente ci manca e ci serve?
E quindi resta una discussione tendenzialmente aperta, anche perché non si può chiudere, però possiamo quantomeno tirare le somme in. La trama non serve per forza, ma sicuramente aiuta tanto, ma come può aiutare, può
Può
anche
anche
tirare giù,
distruggere, può
può
tirare giù,
distruggere
certo.
totalmente. dall'altro lato, se un gioco ha un gameplay figo, secondo me la trama non serve per forza. Cioè, se un gameplay è veramente figo, puoi anche metterci una trama elementare, tipo un Zelda qualsiasi, e il gioco funziona, è bellissimo e non c'è niente da dire. Semplicemente la trama non è il punto di quel gioco, no? Mentre se pensa a un Alan Wake 2 avesse una trama bruttissima,
no, non avrebbe senso, perché il gioco non avrebbe senso. Non è divertente, il gioco deve essere al servizio di quella roba lì. Futuro, chiudiamo sul futuro, giochi con una trama che aspettiamo quest'anno, l'anno prossimo, che arriveranno?
Urca, allora, vabbè, sicuramente sono molto curioso di Death Stranding 2, perché ho visto il trailer ed è fuori di testa, quindi comunque potente. La curiosità di vedere quella storia come va avanti me l'ha lasciata.
Certo.
Altre trame che voglio assolutamente vedere nel futuro, ho molta paura e spero non esca mai Kingdom Hearts 4.
Sì.
Né il prossimo anno né mai. E ti dirò, sono curioso di due gioconi, parlando di cose grosse, che sono GTA 6, dove comunque secondo me lì
sarà eccellente, sarà
lì ci sarà questa eccellenza, sarà che riuscirà a fare una roba incredibile in un open world.
Sì, ma c'è sempre da parte loro, sono indimenticabili, anche il 4 con Nico Bellic, incredibile.
Sì. E mi aspetto, anzi esigo da videogiocatore, che The Elder Scrolls 6 abbia una trama bella. Lì, non succederà, ma non succederà mai. Mi arrabbierò tanto.
Invece ti pesco per i pic, ti pesco un po' da forse troppo da casa Microsoft, però sono molto curioso di vedere cosa succede con Indiana Jones.
Vero, quest'anno. Vero. Sì.
Molto curioso, perché sembra proprio il gioco perfetto per me da quel punto di vista. Mi ricorda quasi Chronicles of Riddick per l'impostazione prima terza persona, che mi piacque tantissimo. E sono molto curioso di capire che cosa faranno con l'universo di Fable, se vanno veramente in una direzione di ironia, come sembrava dall'unico trailer che è trapelato. Spero che si riveda a giugno e spero che la direzione sia proprio quella: weird, strano, bizzarro, divertente. E poi trame che spero siano interessanti. Ho un voglino di scoprire, che potrebbe fare assolutamente schifo, però il credito a Obsidian di fare una trama notevole in Avowed, io glielo do.
Sì, io ci aggiungerei anche Vampire The Masquerade Bloodlines 2.
Però che, lì, sai che quello che ho visto a me...
scricchiolava un po', però magari
più guardo più
che l'uno alla fine aveva una trama di tutto rispetto.
Sì, ma sono completamente altre persone.
Diciamo che da quell'universo già fatto, già caratterizzato, si può tirar fuori.
Hai sentito che Wizards è alla ricerca di Baldur's Gate 4?
Sì, Hasbro per... sì, certo.
Ma chi lo deve fare? Ma come lo devono fare? Sarà
è un rischio, cazzo. Cioè,
ma che è un rischio, ma come lo fai? Cioè, dove lo trovi un altro studio che fa quella cosa lì?
È vero. Devi tirare, cioè, non credo. Cioè, il rischio scottatura è altissimo.
Gigantesco.
Infatti, non so se qualcuno lo accetterà di farlo, per assurdo. Forse con un altro titolo, non Baldur's Gate 4, ma Forgotten Realms, sto caso.
Icewind Dale 3.
Bravissimo. Anche, quella è una possibilità, sarebbe figa.
Perché no?
Va bene, dai. Va bene. Grazie mille del tuo tempo e della chiacchierata, come sempre bellissima.
A te, Luca. Ciao.
Dai.